Riccardo Cucchi, che ringraziamo per donarci un po' del suo tempo in questo sabato. Grazie mille davvero e buon pomeriggio.
Grazie a voi dell'invito, buon pomeriggio a voi e ai vostri ascoltatori.
Allora, facendo ricorso un po' appunto all'esperienza di Riccardo Cucchi, ma è il momento più difficile di sempre per questo movimento azzurro?
È un momento molto difficile, ma devo dire la verità, non è un momento che è cominciato oggi con la sconfitta pesante contro la Norvegia, è un momento difficile da molti anni e questo dovrebbe interrogarci un po' tutti. Perché si è prolungata così a lungo la crisi della nostra nazionale? Questo secondo me è il tema principale.
Io pensavo un po' a questa situazione molto particolare di Spalletti che va in panchina contro la Moldova e è già esonerato, è già a fine del suo percorso. A me sembra uno di quegli unicum nella storia del calcio italiano che un pochino, non voglio dire preoccupa, ma mi fa riflettere su una situazione di anche poca prontezza, perché poi siamo ancora oggi a, ora vabbè, qui si parla già di lunedì, sarà la giornata decisiva per Gattuso, ma siamo ancora oggi a indagarci su chi raccoglierà un testimone molto scomodo, molto pungente, mi verrebbe da dire.
Ma credo che il problema non sia la guida tecnica, anche se personalmente sono convinto che Spalletti abbia commesso molti errori, il primo dei quali secondo me è soprattutto quello di non aver capito, mi permetto di dirlo, pur stimando l'allenatore che ha ottenuto risultati importanti nella sua carriera, ma il commissario tecnico ha un altro ruolo, entrare su quella panchina, sedere su quella panchina con un'idea preconcetta per esempio di calcio, di filosofia calcistica, di moduli, senza tener conto delle caratteristiche dei giocatori che ti hanno a disposizione, anzi a volte addirittura cambiandogli il ruolo, sicuramente è un grande errore per qualunque commissario tecnico. Detto questo, io sono anche convinto personalmente che la federazione abbia sbagliato in modo abbastanza clamoroso, lo dico con grande amarezza, nella gestione dell'esonero di Spalletti, non assumendo un ruolo che doveva essere invece il ruolo della federazione, quella cioè di assumersi la responsabilità di un esonero. Io ho seguito la nazionale per 20 anni e non ricordo sinceramente mai una situazione come quella che si è creata con Spalletti. È il presidente federale che una volta deciso l'esonero del commissario tecnico si presenta davanti ai microfoni e lo dice. Lasciare Spalletti da solo di fronte ai microfoni dei giornalisti, lasciarlo addirittura in panchina nella gara contro la Moldova senza esporsi, senza svolgere quello che è il ruolo di un dirigente, secondo me è stato un grave errore da parte di Gravina.
Come dicevo, adesso si va avanti inevitabilmente con Gattuso, sembrerebbe appunto, le ultime notizie dicono che lunedì sarà fatta per il nuovo CT della Nazionale, appunto sarà il campione del mondo del 2006, affiancato peraltro da diversi campioni del mondo del 2006 come Buffon, come Barzagli, come Zambrotta, come Perrotta, poi ci sarà anche Bonucci, che di quella spedizione non ha fatto parte, ma insomma che farà parte del gruppo azzurro. Prandelli pare possa avere un livello più dirigenziale, a livello più dirigenziale che tecnico, ma un ruolo. Insomma, mi pare si vada verso un'unione che metta un po' d'accordo tutti, non lo so. Mi sembra che dietro Gattuso, ovviamente, dietro il nome Gattuso da solo, probabilmente ci sarebbe qualche alzata di sopracciglio, gli si mette nel pacchetto poi un po' di campioni del mondo, un po' di gente d'esperienza, come dire, per farla andare bene.
Si mettono cioè insieme a Gattuso quei calciatori dell'ultima generazione che ha espresso qualità tecnica, perché quel mondiale che naturalmente io ho vissuto in prima persona, da cronista ovviamente, è un mondiale che forse abbiamo sottovalutato un po' tutti, perché quella squadra conteneva naturalmente al suo interno grande qualità, grande talento, basta citare i nomi di Pirlo, Totti, Del Piero, addirittura insieme, pensate un po', per non parlare di Buffon, Cannavaro, Nesta e tanti altri. Quella nazionale è stata l'ultima nazionale che ha espresso talento e questo è il grande problema. Ora io non so se questa operazione, innanzitutto un grande caloroso in bocca al lupo a Gattuso, se toccherà a lui questa patata bollente, se la merita, si merita tutti gli auguri del caso, ma sa perfettamente Gattuso per primo quali difficoltà incontrerà nel suo ruolo. Ecco, ma se questa operazione dovesse servire, come dire, a infarinare un po' la faccia di tutti, sarebbe un'operazione che non porterebbe a nessun risultato. Il vero problema del nostro calcio in questo momento, come dicevo, è l'assenza di qualità tecnica. E su questo credo non ci sia stata alcuna vera analisi vera, profonda analisi, perché è il movimento che sta soffrendo nel suo complesso. L'assenza di qualità che noi vediamo in nazionale è la stessa assenza di qualità che vediamo nel nostro campionato per quanto riguarda soprattutto i calciatori italiani. Allora forse sarebbe il caso di interrogarci per quale ragione non sono più nati talenti nel nostro calcio. È davvero pensabile che dal 2006 non siano nate generazioni nelle quali ci siano stati ragazzini in grado di giocare bene a calcio? Ecco, io questo secondo me è l'interrogativo principale. Se nel tennis oggi è successo qualcosa di straordinario, abbiamo così tanti tennisti, Sinner è il capoguida, tra virgolette, di un gruppo di grandi tennisti, dopo un periodo veramente appannato, forse sarà anche perché la federazione tennis a un certo punto si è rimboccata le maniche, cominciando ad andare a vedere che cosa succedeva nei circoli. Cosa ha fatto la federazione gioco calcio in tutti questi anni per capire cosa avveniva nei settori giovanili del calcio italiano, nelle scuole calcio, nelle quali non si insegna più la tecnica, ma prevale, come sapete bene, la tattica e soprattutto la fisicità del calciatore, nelle scuole calcio nelle quali prevale il risultato e non il gusto di giocare a calcio. Non siamo più capaci di far diventare i nostri ragazzini, di coltivare i talenti dei nostri ragazzini. Ripeto, mi rifiuto di pensare che in Italia non siano nati più calciatori che sarebbero stati in grado di indossare con prestigio le maglie numero 10 che hanno indossato i Baggio, il Piero, il Pirlo e tutti gli altri, i Totti. Ecco, io credo che questo sia il grande problema, ma finché non si andrà in profondità a capire il perché della crisi del nostro calcio, io credo che non se ne uscirà. Altre nazioni, come sapete, prendo la Spagna come esempio, ma non è l'unica, non hanno subito questa crisi, sono in grado di sformare ogni generazione campioni di enorme talento. Gli ultimi, Nico Williams e Yamal, sono lì a dimostrare la bontà del lavoro delle cantere spagnole, nelle quali al primo posto c'è la tecnica.
È sicuramente un tema, se non il tema. Fra l'altro, a proposito del tennis, no, è anche una federazione molto agguerrita, no? Cioè, il calcio ha anche proprio a livello di federazioni di altri sport una rivalità sempre più agguerrita e, se vogliamo, un pubblico di giovani che ha anche la possibilità di andare oltre il semplice sport nazionale, ma di guardare al tennis, di guardare, che ne so, al basket NBA o addirittura a, non lo so, al baseball, al football. Ma è molto più accessibile lo sport marziale, che un tempo magari era sconosciuto e che veniva dall'Oriente. Oggi è tutto molto più accessibile, quindi il calcio, secondo me, ha anche una concorrenza molto forte. Dicevo, il tennis è molto agguerrito. Binaghi diceva: voglio rendere il tennis, e Binaghi, il presidente appunto la federazione del tennis e del padel, dice: voglio rendere il tennis più popolare del calcio.
Ma ci è riuscito, bravo Binaghi.
Direi di sì, esatto. Volevo dire, cioè,
ma io vorrei porre un altro problema. Lo so che i temi sono tanti, quindi naturalmente si rischia di allargare un po' troppo il ragionamento. Mm-hmm. Ma pensate soltanto a questo: invito voi e gli ascoltatori ad una riflessione. Al processo di privatizzazione del calcio, voi sapete perfettamente che oggi un bambino che voglia avvicinarsi al calcio deve avere alle spalle una famiglia che sia in grado di sostenere una spesa consistente, certo, per poterlo iscrivere alle scuole calcio. Io appartengo ad una generazione, ma non per questo sto in nessun modo, non sono tentato dalla nostalgia, voglio dirlo con chiarezza, ma io appartengo ad una generazione nella quale i bambini giocavano in strada, naturalmente a Roma non vedo più bambini giocare per strada, o nelle parrocchie. Purtroppo a Roma molte parrocchie, i campi di calcio di molte parrocchie sono stati asfaltati e trasformati in parcheggi. Ora, io credo che questo sia un tema importante. Quante famiglie sono state escluse in questi ultimi anni all'accesso del calcio? Quanti ragazzini non hanno avuto la possibilità economica di giocare a calcio? E quanti tra questi ragazzini magari avevano talento e abbiamo perso dei campioni?
È una riflessione che secondo me, insomma...
Mi fate raccontare una storia?
Fa nascere tante domande. Sì, 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 assolutamente.
Allora, pensate solo a questo calciatore, uno dei tanti, Bruno Giordano. Bruno Giordano, che ha vinto uno scudetto con il Napoli, lo sapete, certo, seguito da Maradona, che lo voleva al suo fianco. Bruno Giordano era un ragazzino nato in un quartiere di Roma, Trastevere, in una famiglia decisamente molto modesta, che giocava a pallone sui San Pietrini di Roma in piazza Trastevere. E sapete cosa vuol dire giocare sui San Pietrini? Controllare i rimbalzi.
Beh, una bella esercitazione tecnica.
Esatto. Bene, fu individuato da un parroco di una parrocchia che era considerata a Roma tra le più importanti per quanto riguarda l'accesso al calcio, Don Orione. Giocò Aldona Orione, i genitori concessero al parroco di prendere questo ragazzino. Questo ragazzino fu individuato da Flamini, grande osservatore della Lazio, ex giocatore sudamericano, che lo portò alla Lazio. Giordano esordì con la Lazio, Maradona lo volle a Napoli, vinse lo scudetto con il Napoli. Quanto è costato alla famiglia di Giordano l'accesso al grande calcio del loro figlio Bruno? Zero.
È servito solo il talento del figlio, mi verrebbe da dire.
Esattamente. Questo è il nostro grande problema, permettetemi di dirvelo.
Allora, guarda, andiamo a leggere anche qualche messaggio, perché vedo che la riflessione stimola. Il calcio è uno sport che si gioca in primis con i piedi, ora vogliono tutti culturisti, corsa da somari e fisico bombato. Questa è la riflessione di Simone, che dice: tra fisico e tecnica viene prima la tecnica, basta non avere un fisico all'Alvaro Vitali, con rispetto ovviamente per Alvaro Vitali, però insomma un po' meglio e con la tecnica giusta si può giocare, sicuramente si può giocare. Voglio cambiare anche un attimo argomento, restando dentro comunque lo stato di salute del nostro calcio, ma andando a parlare di qualcos'altro. Se ne va Tijani Reinders, che probabilmente è stato il miglior centrocampista di questa ultima Serie A. Arrivano Modric, potrebbe arrivare Milinkovic-Savic, è arrivato De Bruyne, tutta gente con un profilo anagrafico piuttosto in là con gli anni. Vanno via i giovani più forti, arrivano magari anche grandi campioni, ma magari sul viale del tramonto. Penso anche a Firenze, si parla di Dzeko, che è un giocatore intatto, ha giocato 50 partite quest'anno, però comunque arriva a 40 anni eventualmente a un ritorno in Serie A. È questo un po' lo stato delle cose per quanto riguarda la Serie A? Sarà questo il tema anche di questa fascia di mercato?
Allora, premetto che sono sempre contento quando nel nostro campionato arriva il talento.
Certo.
Ma ai nomi che voi avete giustamente citato, che sono in arrivo, io vorrei aggiungerne un altro. Il miglior goleador di questa stagione della Lazio, lo sapete, l'ho dichiarato ufficialmente, la Lazio è la mia squadra, è Pedro, che ha quasi 40 anni. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che, come stavamo dicendo poc'anzi insieme, il talento si trova soltanto nella generazione dei quarantenni. E questo è un grave, enorme dato problematico. Direi, e aggiungo un altro elemento, che la crisi economica del nostro calcio, lo sapete, la Serie A viaggia con un debito di oltre 5 miliardi, un debito naturalmente suddiviso in modo diverso, ci sono squadre più virtuose e squadre che assolutamente non lo sono, società per meglio dire che non lo sono. Bene, è chiaro che in questa situazione di grande difficoltà il portafoglio non è pieno, anzi è sgonfio, e di conseguenza per cercare di tamponare, per trovare il modo di creare squadre competitive con giocatori che abbiano appunto quello che serve al calcio, il talento, si ricorre evidentemente ai giocatori che sono alla fine della carriera. Sapete perfettamente che in passato i giocatori a fine carriera andavano in America, negli Stati Uniti, all'inizio andavano in Giappone, andavano nei paesi arabi, oggi succede che arrivano da noi. Sono contento, lo ripeto, sono felice da appassionato di calcio di vedere Modric giocare in Italia, sarei felicissimo, sono felicissimo di vedere De Bruyne giocare in Italia, però su questo, credo, anche su questo dovrebbe interrogarci.
Andiamo in conclusione a toccare anche un tema legato a Stefano Pioli, che sarà verosimilmente il prossimo tecnico della Fiorentina, che è un allenatore che fa una scelta, se vogliamo, parlando anche di campionati arabi, non solo dell'Arabia Saudita ma poi anche di tutti gli Emirati e quant'altro. Però Pioli fa una scelta, se vogliamo, in controtendenza, perché torna in Italia, rinuncia a un contratto che comunque sì, si dice che l'Al-Nassr non fosse poi così convinta di continuare con lui, ma rinuncia a un contratto in essere, schiva diciamo la nazionale e torna a Firenze. Secondo me è una scelta di grande determinazione, di grande amore anche verso la piazza. Conoscendo anche Pioli, Riccardo Cucchi, chiedo una riflessione.
Ma sono felice che Pioli torni in Italia, sono felice che all'inizio della Fiorentina, so che era uno dei pensieri che spesso ha accompagnato la carriera di questo allenatore, che io ho conosciuto, è stato un po' da giocatore, pensate quanto sono vecchio. No. Una grande stima nei confronti di Pioli. Però vorrei dirvi questo, Pioli è tornato, ma anche gli altri torneranno. questo è anche un altro tema di riflessione. Si va in Arabia Saudita per 2-3 anni e
poi si torna.
Anche Simone Inzaghi tornerà. Si va lì soltanto per la questione di quattrini, diciamoci la verità, per le borse ricchissime che offrono gli Emirati, che offre l'Arabia Saudita, ma certamente non per rimanere. Perché? Non per rimanere, perché il calcio lì non funziona, ragazzi. È inutile, i soldi non fanno il calcio. Quello che probabilmente i grandi sceicchi della Arabia Saudita non hanno ancora compreso è che per creare calcio non bastano i soldi, non bastano i soldi. Tornerà Milinkovic e Savic, torneranno altri calciatori che hanno fatto l'esperienza, si sono resi conto che questa esperienza non è affatto esaltante. Avete visto qualche partita? Immagino di sì, viene trasmessa sulla Sette ogni tanto qualche partita nel campionato dell'Arabia Saudita. Credo avrete come me valutato il livello molto scarso, molto basso dal punto di vista tecnico di questi campionati. Per quale ragione un grande allenatore o un campione vanno a giocare lì? Semplicemente perché vogliono prendere un po' di soldi, umanamente comprensibile. Ma poi ritornano, tant'è che tu hai citato il possibile ritorno di Milinkovic Savic, che a 26 anni ha deciso di prendere la strada, secondo me sbagliando clamorosamente, vista la grande qualità che aveva questo calciatore. Anche questo flusso di ritorno è la dimostrazione che evidentemente il calcio sta andando in una direzione completamente sbagliata. Quando i soldi prendono il sopravvento sui valori tecnici, sui valori morali, sui valori etici, chiaramente lo sport si allontana dalla sua origine, diventa qualche altra cosa. Il grande rischio che stiamo correndo tutti è che il calcio possa diventare qualche altra cosa. Io lo dico spesso, non facciamoci rubare il pallone, è un bene troppo prezioso.
Più Bruno Giordano e meno soldi, dai, anche prendendo uno spunto da un messaggio che ci dice appunto Giordano era fortissimo bomber con tecnica da centrocampista,
esattamente.
Riccardo Cucchi, grazie mille davvero, è stata una piacevolissima chiacchierata.
Grazie a voi, buona giornata e ancora un saluto a tutti.